Allora, come preannunciato, andiamo in Francia per parlare sia delle iniziative anticarcerarie, come vedremo, organizzate da compagni e compagne in Francia, ma anche delle, e soprattutto forse delle recenti rivolte, degli ammutinamenti, degli attacchi anche armati alle galere, del ruolo imputato ai canali Telegram nel diffondersi di queste pratiche, del contesto repressivo all'interno del quale sono avvenuti, stanno avvenendo questi eventi. Intanto diamo il benvenuto a questa compagna dalla Francia, perché appunto che ci consente di avere una prospettiva, diciamo, più ravvicinata a questi eventi. Ciao, benvenuta.
Ciao, grazie, buongiorno.
Senti, appunto, parliamo che cosa sta avvenendo, partiamo da che cosa stia avvenendo dentro e fuori le carceri francesi. Qual è la situazione attuale? Che cos'è successo negli ultimi giorni, anche gli aggiornamenti, diciamo, di questa mattinata, e quali puoi ipotizzare siano dei fattori scatenanti?
Sì, provo a fare un po' una panoramica veloce su cosa è successo negli ultimi giorni e poi magari appunto lo inseriamo in un contesto più largo che in realtà va avanti da mesi qua. Allora, giusto per fare un po' un resoconto, tra la domenica 13 aprile e la settimana che l'ha seguita, quindi un po' tra il 13 e il 16 aprile, ci sono stati una serie di attacchi contro le carceri, diverse carceri e diversi, diciamo, rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, diciamo, in varie carceri e parti della Francia. Questi attacchi hanno preso diverse forme. In totale si dice ce ne siano stati, almeno i dati che riporta il ministro dell'interno, sono 65 attacchi nel corso di 10 giorni in tutta la Francia, e diciamo la forma che hanno preso sono stati principalmente attacchi contro macchine di secondini e dell'amministrazione penitenziaria, quindi macchine bruciate nei parcheggi davanti alle carceri o davanti ai domicili dei secondini, attacchi diretti proprio contro domicili e residenze di secondini, attacchi contro, in particolare ce n'è stato uno contro una scuola che forma appunto i prossimi futuri secondini, l'École Nationale Pénitentiaire si chiama, a Jean, e tra l'altro, diciamo, ce n'è stato solo uno di attacco contro una scuola, ma è stato, diciamo, un'azione particolare rispetto alle altre e che anche abbastanza mirata, mi viene da dire, e molto di attualità, nel senso che in queste settimane ci sono state anche tante, diciamo, una campagna di reclutamento di nuovi secondini, perché si parla tantissimo sovrappopolazione nelle carceri, di sovraffollamento, scusate, e quindi, cioè, il governo si sta abbastanza impegnando nel cercare di trovare nuovi secondini e reclutare sempre di più, quindi lo trovo tra vari attacchi particolarmente, diciamo, mirato su questa roba qui. E poi ci sono stati proprio anche degli attacchi contro le porte delle prigioni, nel senso che in particolare in due città ci sono stati degli spari a tiri di Kalashnikov proprio direttamente sulle porte. E in tutti questi luoghi in cui questi attacchi sono avvenuti, non in tutti, anzi, però in buona parte di questi attacchi è stato trovato, di questi luoghi è stato trovato poi delle scritte con scritto DDPF. Se io procedo un po'
guarda, intanto ti chiederei solo, ci sono stati degli arresti questa mattina, li puoi confermare? E in qualche modo a quale di queste pratiche, a quale di questi attacchi sono ricollegati gli arresti di oggi?
Allora sì, stamattina ci sono stati, si parla per ora nella stampa, nei giornali, parlano di 20-25 arresti in tutta Francia, cioè soprattutto localizzati tra Lione, Marsiglia, Bordeaux e Valence, ma principalmente, diciamo, nel sud-est della Francia. sono legati a 12 dei 65 attacchi che insomma di cui si parla da inizio aprile, però non so dire quali, non sono citati, però sappiamo che tutti questa serie di atti sono stati, diciamo, affidati le indagini all'antiterrorismo, che le ha qualificati i reati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, minacce di morte, tentativi di omicidio, tentati omicidi con finalità di terrorismo. Non, per ora di questi arresti non si sa niente di più, a parte che appunto coinvolgono sia persone fuori dal carcere, quindi quelli che sarebbero stati, secondo il procuratore ed è chi ha fatto le indagini, gli esecutori, ma anche sono stati estratti dalle loro celle dei detenuti che sarebbero, sempre secondo gli investigatori, quelli che avrebbero chiesto di compiere questi
promotori all'interno, i mandanti, diciamo.
Esatto, i mandanti. Quindi qualcuno è stato, diciamo, portato fuori dal carcere, messo sotto arresto, sotto mandato di arresto, diciamo, nei commissariati, ma non si sa niente di più, non si sa da quali carceri esattamente, forse solo da quello di Avignone, ma appunto sono tutte notizie molto fresche di stamattina.
Sì, diciamo che la situazione generale, il quadro è abbastanza complesso, abbastanza difficile avere una visione chiara. Ci sono degli elementi che in qualche modo possono darci una mano a districare un pochino lo scenario, cioè, nel senso che, per esempio, qua in Italia molto spesso si appiattisce qualunque forma di conflittualità che si sviluppi all'interno delle carceri per forza di cose una regia della criminalità organizzata, o comunque di regie esterne, che siano gli anarchici, che siano la mafia, che siano le anarcomafie e via dicendo, anche per questo appiattimento è molto funzionale a disinnescare la dimensione di auto-organizzazione, di autodifesa della maggior parte degli episodi che avvengono all'interno delle carceri. In questo caso lo scenario è complesso, sia per le modalità messe in atto, sia per una serie di concomitanze che poi magari andremo ad approfondire nel prossimo passaggio, nel prossimo punto. Ma citavi appunto questa rivendicazione DDPF, questa sigla comparsa, sappiamo che ci sono dei canali Telegram che sono stati in qualche modo attenzionati, imputati di un ruolo di coordinamento, e sappiamo però che c'è anche un comunicato che invece ha che prende una posizione molto politica e molto, diciamo, apparentemente, quantomeno da un punto di vista delle posizioni espresse, non simile a quella imputabile, diciamo, avvicinabile, assimilabile dalle organizzazioni di criminalità organizzata. Ecco, rispetto appunto a questa sigla, che cosa sta emergendo, quanta diffusione ha, se puoi raccontarci appunto qualcosa anche dei comunicati di rivendicazione che sono emersi.
Sì, appunto, dopo questi attacchi, appunto, è stato creato quasi subito, diciamo, è comparso un gruppo Telegram, anzi un canale Telegram, in cui il primo comunicato, diciamo, spiega la ragione degli attacchi. Tra l'altro specifico che DDPF sta per difesa dei diritti dei prigionieri francesi o di Francia, perché nei comunicati poi esce molto la dimensione di Francia e non per forza francese, poi è un po' difficile capire, andare più in là di queste valutazioni, un po' di lingua. Allora, la cosa che io trovo molto interessante di questo appunto primo comunicato che è uscito è che appunto è molto incentrato sulle condizioni materiali di vita dentro il carcere, che sono estremamente peggiorate per i detenuti nel corso degli ultimi mesi e anni. Diciamo che loro dicono questo gruppo, questo canale e questo movimento, viene usata la parola movimento, è finalizzato all'obiettivo di denunciare gli attacchi compiuti da Darmanin, che è l'attuale ministro della giustizia, prima ministro dell'interno, contro i diritti dei detenuti. E fanno, diciamo, un appello a tutti i detenuti di Francia a mobilitarsi per rispondere e per difendersi, diciamo, da questa guerra che sarebbe stata cominciata da Darmanin nei loro confronti, e di essere solidali gli uni con gli altri. E poi fanno una lista di condizioni che sono peggiorate negli ultimi tempi. Quindi, per esempio, dicono che da quando che il costo, per esempio, delle telefonate è diventato altissimo, e che nessuno, né i più poveri ma neanche i detenuti che se lo possono permettere, in teoria se lo possono più permettere, cioè costa tantissimo. Ripeto, appunto, in Francia, per esempio, un'ora di telefonata costa 10 euro. Poi dicono che sono ridotti i tempi dell'ora d'aria, quindi si può stare molto meno in socialità e si può scendere molto meno all'ora d'aria. Denunciano la violenza dei secondini. Questo è un elemento abbastanza centrale di tutti i comunicati che sono usciti dopo gli attacchi contro le carceri, e peraltro spiega anche perché sono stati proprio gli obiettivi, sono stati principalmente domicili e macchine di secondini. C'è una grande denuncia della violenza agita dai secondini dentro le carceri, che è appunto sistematicamente protetta dall'amministrazione penitenziaria e a vari livelli. E poi un altro aspetto molto ricorrente nei vari comunicati è che viene fatto questo discorso: se oggi possiamo guardare la televisione, fumare, cucinare, è perché qualcuno prima di noi, questo è quello che dicono, prima di noi ha lottato e ha ottenuto delle cose nelle carceri, ha ottenuto dei diritti. E questi diritti piano piano ce li stanno togliendo, e quindi è arrivato il momento di difenderli. E quindi fanno poi riferimento al fatto che, per esempio, Darmanin ha sospeso tutte le attività ludiche e ricreative nelle carceri, e diciamo che adesso sono soltanto, questo è più un provvedimento che è molto recente, è stato fatto a febbraio di quest'anno, dopo una polemica inutile su dei detenuti che avevano ricevuto delle cure al viso gratuite da un'associazione che era intervenuta in un carcere, e quindi ha ridotto praticamente le attività a soltanto quelle sportive, quelle che riguardano l'apprendimento della lingua francese e quelle educative. E quindi questo poi ha comportato immediatamente molta meno, appunto, tutta una serie di peggioramento delle condizioni dentro, che viene parecchio denunciato in questi comunicati. Finiscono poi il comunicato, il principale, dicendo la guerra l'ha cominciata Darmanin, noi non siamo terroristi, siamo qua per difendere i diritti dei detenuti. Vi riporto un po' tutte le varie parti che costituiscono più o meno i discorsi che vengono fatti sul canale Telegram, che poi dopo qualche giorno non esistevano più, perché il procuratore antiterrorismo che ha fatto l'indagine ha chiesto a Telegram di fornire tutti i dati. Telegram l'ha fatto e poi il gruppo, il canale è stato chiuso.
Sì, diciamo che, tra l'altro, appunto, la scelta di Telegram in questo caso è abbastanza particolare, anche perché arriva in una fase in cui è aperta un'inchiesta sul fondatore, nonché CEO di Telegram, Pavel Durov, che era stato proprio arrestato dalla Francia, poi gli era stato concesso di spostarsi fuori dal territorio francese, credo che attualmente sia negli Emirati Arabi, ma comunque sia, evidentemente non offre un margine di tutela particolarmente elevato, questo proprio a livello strutturale Telegram, ma non mi soffermerei su quello, quanto più che altro i contenuti che ci raccontavi sono molto interessanti, sono una dichiarazione di guerra e una descrizione della crudeltà, dell'afflittività dell'apparato detentivo francese da una prospettiva, diciamo, se non di classe, ma quantomeno molto, molto politica e con una presa sociale e una consapevolezza molto forti. Dall'altro lato vediamo come sui media, in qualche modo in forma diametralmente opposta, si imputi questa ondata di ammutinamenti, si cerchi di ricondurre tutta questa ondata di attacchi e rivolte a un altro elemento che comunque è molto significativo rispetto alle traiettorie dell'apparato repressivo francese, ovvero la stretta sul narcotraffico operata appunto da Darmanin, che dal ministro degli interni, che tra l'altro con la scusa del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, della war on drugs alla francese, sta introducendo diverse norme sia su un piano di afflittività della pena, sia su un piano di estensione dei livelli di sorveglianza, di introduzione di backdoor, di strumenti di accesso, di canali di accesso alle comunicazioni cifrate. Pensiamo che appunto tutte le comunicazioni di cifratura end-to-end, come appunto WhatsApp per intenderci, in questo caso verrebbero rese penetrabili non solo poi dalle forze dell'ordine, perché evidentemente nel momento in cui si crea un canale di accesso è molto difficile renderlo utilizzabile solo dalle forze dell'ordine, e già sarebbe comunque terrificante, perché vorrebbe dire una sottrazione della riservatezza delle comunicazioni generali della popolazione con degli escamotage come quelli legati al traffico di stupefacenti. E ecco, più in generale, chiudo questa parentesi per farti una domanda: come ti sembra che stiano venendo raccontate su un piano mediatico? Come ti sembra che vengano mostrificate o capitalizzate dalla politica queste rivolte intanto? E poi magari passiamo appunto a sorveglianza, mutuazioni dall'apparato repressivo italiano di alcune tecniche e via dicendo. Ma restiamo sulla rappresentazione. Come stanno venendo mostrificate da alcuni media o capitalizzate da alcune forze politiche?
Beh sì, sicuramente, diciamo, il modo, la rappresentazione con cui si parla di quello che è successo viene utilizzato proprio sul solco di quelli che sono stati, cioè sul solco della rappresentazione che viene fatta da mesi ormai del narcotraffico, sono stati usati appunto per rinforzare tutto un discorso che ormai, diciamo, perché appunto il discorso dominante adesso è il narcotraffico. Darmanin stesso ha detto: questo è quello, noi ci stanno colpendo perché noi abbiamo colpito al cuore del narcotraffico, quindi, diciamo, usando quel mostro che sono i narcotrafficanti per giustificare e legittimare tutta una serie di provvedimenti repressivi che poi in realtà sono allargati a, esistono già in parte e sono allargati a altre fasce della popolazione detenuta, però appunto quello loro ancora, cioè adesso a maggior ragione, visto che sono successe queste cose, rinforzano il loro discorso per cui è il narcotraffico e quindi stiamo andando nella direzione giusta, perché stiamo colpendo proprio là dove ci sono i detenuti più pericolosi e diciamo la parte della popolazione carceraria più dotata di mezzi, anche perché appunto loro cercano di smontare una rete che sarebbe una rete economica. Il punto, ovviamente, cioè quello che secondo me è abbastanza ricorrente in questa strumentalizzazione della questione del narcotraffico è che in questo caso con questi attacchi cioè, è diventata abbastanza eclatante, è che ovviamente tutto questo invisibilizza quello che invece, cioè come questi provvedimenti abbiano di fatto, stiano facendo peggiorare ovviamente le condizioni detentive per i prigionieri, e quindi semplicemente, cioè, senza lanciarsi su analisi su chi è stato, chi non è stato o come si caratterizza il narcotraffico, io ci vedo molto quello che sta succedendo riflette anche tra le altre cose delle condizioni dentro le carceri che ormai sono invivibili, i detenuti non ne possono più e qualcosa succede. Poi Però ovviamente, per esempio, banalmente, il comunicato di DDPF non è girato da nessuna parte su internet, a parte appunto in siti militanti, diciamo, che hanno scelto di ripubblicarlo e di far esistere quella parola lì, però ovviamente c'è una parola invisibilizzata, perché spiegherebbe, perché racconterebbe anche tutta un'altra serie di cose legate alla condizione dentro le carceri, che fa smontare anche un po' la mostrificazione bassa del narcotrafficante, che serve un po' poi a legittimare tutta la repressione. E questo mi sembra comunque una dinamica abbastanza ricorrente di come i governi uno dopo l'altro si adoperano per usare appunto, no, delle parti, cioè scegliere appunto un obiettivo, un mostro per legittimare tutta una serie di misure.
Sì, pensiamo appunto al 41 bis in Italia, pensiamo alla criminalità organizzata come elemento sul quale calibrare l'asticella massima, salvo che poi, come ben sappiamo, ogni carcere che ospita una sezione di 41 bis diventa automaticamente un carcere punitivo, diventa un carcere militarizzato, e progressivamente osserviamo un'estensione delle categorie di persone suscettibili di essere trattate con quei crismi che una volta erano circoscritti alla criminalità organizzata, che siano appunto le sezioni di 41 bis o che siano i processi in videoconferenza, per intenderci. Ecco, rispetto a questo, quali trasformazioni si stanno introducendo all'interno dell'ordinamento penitenziario?
Allora sì, qui appunto con la legge sul narcotraffico che citavi tu prima, parlando in particolare delle tecniche di sorveglianza, è stato introdotto appunto un provvedimento che prevede, un dispositivo che prevede che due carceri, diciamo, una nel nord della Francia, tutte e due nel nord della Francia, vengano adibite a carceri speciali per narcotrafficanti, quindi diciamo quello che più appunto può ricordare i regimi delle carceri speciali in Italia, che però sarebbero, diciamo, delle carceri intere in cui viene applicato un regime di isolamento che ricorda il 41 bis e che peraltro, cioè, Darmanin è andato in Italia a incontrare Nordio per farsi raccontare com'è, ha visitato anche il carcere di Rebibbia, per farsi raccontare com'è il 41 bis appunto il progetto di di ristrutturare queste due carceri perché possano accogliere da qua al 31 luglio i 100 più grandi narcotrafficanti di Francia, uso le parole usate dal Ministero della Giustizia, nell'ottica poi di allargare, di identificarne altre 6 o 7 di carceri da qua al 2027, in cui chiudere 600-700 narcotrafficanti, e diciamo le condizioni di isolamento ricordano in parte quelle del 41 bis effettivamente, nel senso che, diciamo, Darmanin ha preso bene i suoi appunti quando è andato da Nordio, perché per esempio viene prevista la generalizzazione dei processi in videoconferenza per tutti i detenuti sottoposti a questo regime, 2 ore di d'aria al giorno, perquisizioni sistematiche e regolari dopo ogni colloquio, e diciamo lo spirito con cui lo fanno, l'idea di base è appunto interrompere e tagliare ogni tipo di contatto con l'esterno, che è un po', diciamo, la ratio del 41 bis all'ennesimo, insomma. E per ora appunto la cosa tragicamente interessante è che in realtà loro, cioè appunto è un regime di isolamento pensato per i narcotrafficanti, ma già stanno dicendo che ci finiranno i detenuti più pericolosi di Francia, già usano degli altri termini quando ne parlano, e gli stessi detenuti, in realtà sono uscite varie testimonianze da quando questa notizia è uscita, di detenuti che sono già nelle carceri interessate, in particolare le prime due che saranno messe in funzione da qua a luglio, che dicono: noi siamo già in queste condizioni di isolamento, che semplicemente ora sono normalizzate, ufficializzate, ma noi è da anni che viviamo in queste condizioni di isolamento qua, e ora c'è qualcuno che ha deciso di, cioè c'è Darmanin che ha deciso di farne una legge, di farne delle vere e proprie carceri speciali. Però questo anche a dimostrazione appunto del fatto che viene usato il fenomeno del narcotraffico per sistematizzare tutta una serie di misure di repressive che sono già testate sulla popolazione detenuta e che insomma, che anche credo per il clima politico securitario che c'è in questo momento hanno, diciamo, più margine per renderle, per applicarle e per farne una legge.
Sì, sì, formalizzare delle traiettorie già intraprese dell'apparato,
esatto,
repressivo.
Che ricorda molto appunto la storia del 41 bis delle carceri speciali in Italia. Almeno per me.
Certo, no, ma tra l'altro appunto mi ricordo ne avevamo parlato proprio qua in trasmissione a febbraio, quando era avvenuta la visita di Darmanin a Roma, accolto dal GOM, accolto dal gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, per appunto osservare con una scorta e delle guide turistiche molto particolari il 41 bis e le sue meraviglie. Mi ricordo che appunto oltre all'esaltazione di Nordio di aver ricevuto la visita per i francesi che vengono a vedere i giocattolini della tortura italiana, mi ricordo come qualche mese prima, quasi un anno fa, adesso non ricordo esattamente il momento, ma uno scambio analogo, un trasferimento analogo di pratiche, di modalità, di saperi afflittivi era avvenuto quando il sottosegretario Dalmastro Della Vedova, diciamo il ghost ministro della giustizia, la persona concretamente a capo dell'apparato detentivo italiano, si era recato in Francia per mutuare le tecniche e l'organizzazione dei reparti ERIS della polizia penitenziaria francese, quindi le teste di cuoio antisommossa, che tra l'altro in Francia appunto sono state sotto processo comunque per episodi di interventi particolarmente violenti. Quindi c'è questo flusso bidirezionale di trasferimenti di saperi tra Italia e Francia. Per concludere, visto che il tempo sta per terminare a nostra disposizione, ma mi sembra molto importante sottolineare come questa particolare visibilizzazione del carcere dal punto di vista mediatico, dal punto di vista, come ci raccontavi, della mostrificazione di questi episodi di ammutinamento e di rivolta e di attacco sotto una prospettiva appunto di regie criminali, via dicendo, nascondendo la letalità, l'inutilità, l'assurdità del carcere nel 2025, ecco, avviene tutto ciò quasi in concomitanza con un ciclo di iniziative anticarcerarie che state organizzando. Ecco, puoi raccontarci di che cosa si tratta, che cosa sono queste 96 ore contro il carcere?
Sì. Beh, sono 96 perché l'anno scorso erano 72, l'anno prima erano 48, cioè un evento che facciamo, che esiste a Marsiglia da qualche anno, e sono quattro giorni appunto di iniziative sul e contro il carcere, diciamo per lottare contro la sua esistenza, e saranno diciamo principalmente discussioni pubbliche, atelier per esempio di teatro, come si dice, teatro forum, teatro partecipativo per interrogarsi sulla repressione e sul carcere, ma soprattutto, e poi vari momenti diciamo pubblici in piazza, ma soprattutto poi un presidio davanti al carcere la domenica 4. E l'idea appunto è di far parlare di carcere in città e di lotta contro il carcere, portando anche una narrazione diversa su quello che è il carcere, e nell'ottica di sostenere le lotte dei prigionieri e delle prigioniere, in una città come Marsiglia, dove a nostro avviso appunto la questione del carcere si pone in modo molto forte e violento, sia a livello di agenda politica dei governi che si sono successi, soprattutto nell'ultimo anno, dei ministri che sono venuti a fare le loro passerelle politiche, a visitare il carcere per mostrare che c'è bisogno di quello che loro propongono come interventi repressivi, però anche dal punto di vista di come si vive in questa città, perché il carcere impatta la vita. Appunto, l'idea che vorremmo portare è: non possiamo far finta che il carcere sia lì e che non tocchi nessuno, perché in realtà impatta la vita di tutti, ci coinvolge tutti e tutte, e in particolare in questa città coinvolge anche tante altre lotte, nel senso che la lotta contro il carcere non è una lotta da specialisti o che dovrebbe rimanere isolata, ma dovrebbe intersecare a nostro avviso tutte le altre lotte, e quindi un po' l'intento è questo, con questi 5 giorni di allargare, cioè di potenziare la lotta contro il carcere e di allargarla il più possibile, partendo da una dimensione molto locale, ecco.
Sì, anche
una città come Marsiglia, che è un po' centrale da questo punto di vista, quantomeno adesso, negli ultimi tempi.
Certo, è anche una, di nuovo, demostrificazione del carcere, non appiattire alla dimensione narrativa che lo rappresenta come l'unica soluzione, l'unico argine per contenere la malvagità umana, ma descriverlo come una tecnologia di gestione della povertà, della marginalità, è uno degli elementi di guerra sociale dall'alto verso il basso che dobbiamo confrontare. Quindi mi sembra veramente molto importante il percorso che state portando avanti. Chissà, l'anno prossimo a questo punto saranno 120 ore, vi auguriamo. Continuano a lievitare le giornate anticarcerarie. Senti, io ti ringrazio davvero. Ovviamente, se ci saranno aggiornamenti, visto che è una situazione veramente complessa, veramente importante, però anche dal punto di vista della lotta anticarceraria, dell'analisi di che cosa stia avvenendo all'interno dell'apparato detentivo europeo e all'esterno dell'apparato detentivo europeo, torniamo a sentirci. Intanto ti ringrazio ancora e buone lotte.
Anch'io vi ringrazio, grazie.
Buona giornata, ciao ciao.
Ciao, ciao ciao, grazie.